E parlare del pensare in base alla percezione è l'inizio di un parlare scientifico sullo spirito, di una scienza dello spirito. Dove abbiamo scienza? Dove c'è percezione. C'è scienza dove c'è percezione. E in base alla percezione il pensare umano pensa sulla percezione. Quindi il presupposto fondamentale di un pensare scientifico è la percezione. Se io nel pensare percepisco una realtà puramente spirituale, posso creare l'inizio di una scienza di ciò che è spirituale, di una conoscenza scientifica in base a percezione e concetto anche di ciò che è spirituale. E se l'essere umano è capace a questo primo gradino di percepire, di pensare sullo spirituale, partendo dal pensare che ce l'ha a disposizione perché ogni essere umano sforna, crea il pensare quando è sveglio, questo ci fa supporre che non può essere negato all'essere umano di percepire dopo il pensare, dopo aver sufficientemente esercitato la conoscenza scientifica dello spirituale. Parlando dei misteri del pensare, tutto ci fa pensare che all'essere umano è nella sua natura di percepire anche altre realtà spirituali. Però allo stesso modo in cui percepisce il pensare. Questo volevo dire come piccola introduzione, un po', se volete, balbettando su queste cose che sono veramente molto grandi. Lo spirito libero agisce secondo i suoi impulsi. Lo spirito libero, quali variazioni ci vogliamo mettere? Lo spirito creatore, lo spirito che crea per intuizioni, lo spirito intriso di immaginativa. Lo spirito fantasioso, quindi libero significa artisticamente creatore. Non libero significa che c'è una norma, c'è come dire, una redine che lo inquadra, che lo dirige in una certa direzione. Libero vuol dire senza inceppi, senza imbeccate. Libero. Da un punto di vista socio-psicologico, se volete, mi viene fatto di fare questa piccola riflessione, lo vediamo sempre di più, dico socio-psicologico questa riflessione, che l'essere umano d'oggi, moderno, la cosa a cui più aspira, che più desidera, che più vorrebbe far sua, è la libertà. Ed è giusto così, è nella sua natura. E dobbiamo dirci, una società, un sociale, che si prospetta in questa chiave di libertà, dove noi dovremo imparare, se non vogliamo ucciderci a vicenda, a dare ad ogni individuo il più libertà possibile, non impossibile, ma possibile, dobbiamo imparare a vivere in un sociale sempre più complesso, sempre più difficile. Perché una libertà senza la possibilità di approfittarne, lo dico in italiano, non sarebbe libertà. Se le regioni potevano disporre di 1 milione di euro, no? Avevano la libertà di disporre su 1 milione di euro e avevano la libertà, la possibilità di, che parola avevo usato? Di approfittarsi solo stando a 1 milione di euro. Adesso dovete concedere che anche in Germania siamo del tutto come dire, informati sulle faccende italiane, adesso possono disporre addirittura un salto mortale di 14 milioni. Quindi devono avere la possibilità di approfittarsene a livello di 14 milioni. Er Batman. Eh sì. Io ho sciacquato i panni in Arno, ma poi li ho stirati a Roma. No. Er. No, in tedesco ci mettono una H micidiale. Er. Capito? Io ho detto Er Batman, non Er. Romanesco, capito? Er Batman. Luciana, te non sai neanche che cos'è Er Batman, te lo devo spiegare. Come si chiama questo picco qua lì? Fiorito. Braccio destro della? Quindi, se prospettiamo un tipo di sociale, un tipo di evoluzione nella quale è giusto dare all'individuo sempre più libertà, dobbiamo prepararci anche a un sociale sempre più difficile, perché nella prima fase della libertà, ce lo siamo detto tante volte, la prima fase della libertà non può essere positiva. Perché? Io qui a Roma ho studiato filosofia, quindi voi non vi lascio scappare. Sì, questo è un moraleggiamento. Mi devi spiegare metafisicamente, filosoficamente, perché la prima fase della libertà non può che essere negativa. Oh! Io voglio avere la libertà di parlare. È quello là sopra? Ma no, ha detto che a me mi piace il microfono. Io ho acceso il microfono, perché pensavo di doverlo portare, allora ho fatto. Ah, volevi dare a loro il microfono? Ha capito, voleva chiudermi il becco. Sto scherzando. Allora, la domanda è: perché pensiamo a tutti i ragazzi che poi eravamo noi un po' di tempo fa, che arrivano ai 13, adesso sempre prima, 13, 14, 15, 16 anni, si presenta l'anelito alla libertà, per la prima volta la figlia, il figlio dice: no mamma, no, non me va. Ma come? Sei venuta finora ogni domenica con me alla messa. Ma adesso sono stufa. E perché non me l'hai detto prima? Perché prima non mi ero stufata. Si presenta l'anelito alla libertà. E adesso io devo spiegare a voi, filosoficamente, dimostrarvi, ma è una cosa facile, che non può essere diversamente. La prima fase della libertà viene dopo la non libertà. Va bene fin qui? È chiaro? Quindi prima della prima fase della libertà c'è la non libertà. Se l'inizio della libertà parte dalla non libertà, cos'è la prima cosa da fare? La liberazione. Quindi devo liberarmi da, dando pugni a. Alla Chiesa, ai genitori, alla società, ai ben pensanti, eccetera, non c'è altro. Quindi la prima fase della libertà è una libertà negativa, perché l'essere umano si deve liberare da. E soltanto se tutto va bene, se i pugni sono belli e robusti, che veramente ha rintuzzato ogni gestione dal di fuori, adesso può concentrare le forze sulla libertà positiva. che poi la prima fase della libertà, noi moraleggiando la chiamiamo egoismo, la chiamiamo pubertà, eccetera, sono tutti moralismi. Parliamo di forze reali nell'anima, parliamo oggettivamente del modo oggettivo di gestire queste forze. Quindi non c'è libertà positiva, la libertà positiva non è la libertà contro, liberarsi da, ma essere liberi per qualcosa, per fare qualcosa, per costruire qualcosa. Quindi questa libertà positiva presuppone una libertà negativa di affrancamento, di liberazione. In Germania, per esempio, potrei raccontarvi, non per esperienza diretta un paio di centinaia, ma a livello di nazione, milioni di persone che sono costretti per tutta una vita a recuperare una pubertà, quindi a ribellarsi contro, perché non gli è stato concesso di farla quando erano giovani. Perché si sono trovati in una società retriva, repressiva. Quindi abbiamo bisogno di genitori che, quando il bambino è piccolo, sono contenti perché il bambino segue i genitori. E quando il bambino, il figlio e la figlia arrivano a 14, 15, 16 anni e creano un finimondo, genitori che dicono finalmente, adesso sì che è più interessante la cosa. Cinque anni fa mi sembravi un mortorio, eri sempre d'accordo con me? Che noia! Sì, però mamma, a me non mi vanno più le tue regole qui che io devo tornare al più tardi all'una. Oh, ma mica siamo a Roma. Al più tardi all'una. E la mamma dice, se non ti vanno le mie regole, vai a vivere per conto tuo. Però mi mancano i soldi. E allora stai alle mie regole. Se vuoi i miei soldi, devi piarti anche le mie regole. Se non vuoi le mie regole, non pigli neanche i miei soldi. Perché deve avere soltanto la persona, il giovane, la possibilità di ricattare gli adulti e non viceversa? L'equilibrio del sociale, distribuiamo il potere, perché l'amore è la giusta, sapiente gestione del potere. Se noi pensiamo che un rapporto umano sia possibile senza gestire il potere, allora vogliamo essere degli angeli, non degli esseri umani. Quindi l'amore, quello che noi chiamiamo l'amore, è il migliore modo di gestire il potere, perché crea un equilibrio, come dire, bellissimo tra amore di sé e amore dell'altro, e capisce sempre di più, non posso amare me stesso senza amare l'altro, e non posso amare l'altro senza amare me stesso. Queste cose le ho dette commentando la parola libero. Lo spirito libero agisce. Intendevo dire, se noi guardiamo all'umanità in questi decenni, lasciatemi dire in questi secoli, e se ci viene fatto di dire cosa che l'Islam ci dice, ma in un modo molto forte, sì, la vostra libertà però è un libertinaggio, non è una libertà costruttiva. E noi dovremmo trovare coraggio di dire, sì, forse siamo nella prima fase della libertà, ma questa prima fase della libertà è una fase più avanti che non essere bambini. Adesso in Siria si rendono conto. Ricevono dall'Occidente, dall'America per esempio, un vento che non corrisponde alla loro società, alla loro cultura. Perché nella loro cultura, nell'Islam, l'individuo, l'emergenza dell'individuo ancora non c'è. Ed è importante essere sinceri ed essere veri nelle cose, non barare in base a una falsa tolleranza. Ricevono questo vento di pubertà, di liberazione dall'Occidente, e vorrebbero nel corso di mesi cambiare una cultura, una religione, l'Islam, il Corano, tutto un modo di vivere nel quale l'individuo non ha quasi nessun peso. Cosa facciamo? Andiamo con le armi? Se tutto va bene, portiamo anche a loro la libertà quasi del tutto negativa, per ora, che abbiamo noi. Eppure io vi dico, questa libertà negativa è comunque molto meglio che non essere trattati come bambini. Si capisce il pensiero? O è troppo difficile? Che poi l'America non capisce che la libertà dell'Occidente è quasi tutta negativa, è perché gli americani sono bambini loro stessi. Non hanno il peso della storia che abbiamo noi in Europa. Perciò picchiano. Se adesso arriva Romney, si salvi chi può. Non ne avete sentito parlare di Romney? Ha già annunciato che lui fa sparire Tel Aviv come capitale e la sposta a Gerusalemme.